Carlo Ruscelli, il nostro sceneggiatore di fiducia. Come
buonasera,
stai Carlo?
Ciao Domenico.
Ti ho voluto far sentire questo messaggio perché è vero che poi alla fine parleremo purtroppo anche di Covid, no? Però molti ci hanno scritto, ci hanno chiesto a cosa stai lavorando tu. Ora io so che tu stai lavorando anche a dei videogiochi, perché io non lo sapevo, la mia ignoranza, ma noi i videogiochi hanno delle sceneggiature oramai, sono dei veri e propri film, e peraltro diciamo un cluster di lavoro molto proficuo. Però non voglio parlare di questo, perché magari ne parleremo un'altra volta. Vorrei piuttosto chiederti come stai vivendo tu questa situazione. Non so se hai sentito, ma qui a Firenze, che poi è anche la tua città per quanto oramai tu vivi lontano, poco fa in diretta Facebook il sindaco Dario Nardella ha riproposto il monito: uscite il meno possibile, no? Solamente se avete delle esigenze particolari. Quindi stiamo andando verso, no, una chiusura per ora delle strade, per ora un po' di coprifuoco, i locali. Come valuti la vicenda?
Che stiamo andando al buio, come si suol dire, nel senso che, come, a parte gli scherzi, mi sembra, intanto io per lavoro diffido sempre da chi dà soluzioni semplici a problemi complessi, questo per rispondere, anche se non è richiesta la mia risposta, ma rispondo al messaggio che mi hai fatto sentire prima, nel senso che se fosse così semplice, stiamo a casa 2 settimane, mi devono spiegare perché siete stati a casa 3 mesi la volta scorsa, perché bastava stare a casa 2 settimane, quindi la situazione ovviamente è più complessa. E poi, che dire, mi sembra che si sia tornati su una paura, un terrore del contagio che di fatto questa già serpeggia. Posso dire che non ha mai abbandonato, probabilmente da marzo ad oggi, la scena mediatica italiana, ecco, se non altro. Qui mi sembra che siate passati da avere come modello la Cina ad avere come modello di fatto la Svezia, ma in un modo estremamente differente. Cioè,
sì. Però peraltro, Carlo, le tue parole, no? Quello del non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, che qualche nostro ascoltatore sta apprezzando, mandate il pollicione. Sono le stesse parole, non so se casualmente le hai usate, dell'epidemiologo capo della Svezia, Tegnell, a proposito, ad esempio, dell'uso delle mascherine. Però appunto effettivamente c'è un po' di modello svedese in quello che stiamo vivendo. Però c'è il convivato di pietra, cioè quel golem di cui dicevamo l'altra volta. Sì. Aver sparso la paura per tanti mesi oggi ti porta a reazioni inconsulte.
Ma è comprensibili dal mio punto di vista, nel senso che non è che si è sparsa la paura, da quello che leggo, lo sai, ormai avendo questo appuntamento con te mi piace anche venire preparato, quindi
vorrei vedere
il più possibile, anche se certo. Questo mi procura anche a me delle volte delle apprensioni e delle paure per i miei amici e persone che conosco e stanno là, perché obiettivamente questo non è che si è sparsa la paura, si continua a spargere terrore. Io me la rispondo così, nel senso, essendo il popolo italiano un popolo estremamente geniale, estremamente vivace intellettualmente, come regolamentarlo? Ecco, secondo me a marzo si pensò bene che doveva essere regolamentato e messo a freno con un po' di sano terrore, ecco, perché la gente, se ha paura di morire, non fa cose che farebbe normalmente. Questo poi probabilmente a livello mediatico si è messo in, come lo dicevamo l'altra volta, in moto un meccanismo che poi è difficile da fermare, e poi si è visto che vende o che comunque è una cosa che funziona.
E beh, chi meglio di te lo sa che il terrore vende. Però poi dopo ti ritrovi nella situazione, la gente va a farsi tamponi per un raffreddore e magari si contagia, come sta accadendo, in coda per aspettare il tampone, oppure si fanno i tamponi per i raffreddori o per un moccico al naso, per così dire, ai bambini nelle scuole, per cui scatta il meccanismo, le classi si fermano, i professori si fermano, poi magari dopo 10 giorni non è successo nulla, ma è successo che si sono persi 10 giorni in scuola, un po'.
Guarda,
questo clima, no?
Tornando, ti dico semplicemente per cioè il film del terrore, un bel thriller o un bel film di paura, sono tra i film che vengono più visti normalmente al cinema e anche ovviamente in home theater, quindi è ovvio che è una storia che torna, no? Quello della paura. Quindi si punta, dal mio punto di vista non si è mai smesso, ma ovviamente quando i numeri sono ben differenti si punta ancora di più alla paura. Mi verrebbe da dire, beh, ma allora tre mesi fa a giugno perché c'era terrorismo, se i numeri di oggi sono da terrorismo, perché tre mesi fa c'era terrorismo ugualmente sui numeri? Se adesso siamo in emergenza, perché tre mesi fa eravamo in emergenza?
È perché siamo sempre in emergenza. Io quando lo chiedevo mi dicevano che l'emergenza serviva a non procurare l'emergenza, poi abbiamo visto che l'emergenza preventiva non è servita nemmeno a non determinare l'emergenza.
No, e questo genera di fatto una cosa che è la cosa principale, secondo me, confusione nei numeri, che poi sono la cosa che forse dovrebbe essere vista più attentamente, non da me che scrivo novelle, ma da qualcuno di un po' più sensato, anche se magari, visto che le parole sono limitate, poi si può dire anche per errore quello che dice un epidemiologo svedese. Ma i numeri sono importanti, si è visto che la mortalità di questo virus è importante per gli over 80, gli over 70, quindi forse il creare questo terrorismo fa sì che poi non ci siano numeri chiari, la gente non capisce bene. Quindi...
No, ma diciamo, Carlo, in realtà i numeri chiari ci sono e che non vengono comunicati. Ad esempio, è di poco fa la notizia del, non ricordo bene la fonte, ma la battuta Lanza, che nell'ultimo mese la mortalità Covid in generale, su tutta la popolazione, anzi no, la letalità su tutta la popolazione dei contagiati, di quelli risultati positivi al tampone, è dello 0,2%. Quindi tra quelli positivi al tampone, per fare un riferimento, a marzo eravamo all'8%, no? Quindi i numeri ci sono, il problema è che si preferiscono dare altri numeri. Però volevo chiederti, perché molti me lo stanno chiedendo, su cosa stai lavorando, a parte i videogiochi, perché io so che tu hai un progetto in mente molto interessante.
No, questo era uno scherzo, in realtà più che un progetto, sai che il pane si guadagna con altro. Quello dei videogiochi poi è un mondo, se vuoi un giorno ne parleremo, perché non conosce crisi, anzi con il fatto che è scoppiata una pandemia le case importanti americane che fanno videogiochi, che anche questi sono dei veri e propri film, hanno bisogno di sceneggiatori e hanno preso sceneggiatori dalle major come me, come altri soggetti che scrivevano principalmente serie televisive e film, e adesso invece producono molto anche storie di videogiochi. Quindi questo poi, se vuoi, ne
parliamo. No, ne parleremo assolutamente, perché è un mondo affascinante. Io confesso la mia ignoranza totale, i videogiochi non mi hanno mai appassionato, nemmeno quando ero ragazzo, proprio. Beh, una cosa che non mi è mai entrata.
Ci sono videogiochi che hanno battuto record.
Sì, ma so benissimo. Massimo rispetto poi per chi fa. Non è che io sono uno che stigmatizza o che. Assolutamente, è solo che non sai, quelle cose non ti pigliano.
Mi piace pensare a cosa sarà il mondo dopo questo Covid. E una volta, prendendo spunto da una foto che avevo visto molto carina di un balcone, andrà tutto bene, sai, quello che
come no,
che
certo,
a marzo, esatto.
Ma negli Stati Uniti non ci sono i balconi, ho scritto, a parte non ci sono i balconi, ma
non ci sono i balconi,
gli striscioni, andrà tutto bene,
non ci sono, anche perché sai, lì non è che non è andata molto bene, la questione.
Oh, poi una delle prossime volte, naturalmente, siccome siamo alle porte con le elezioni, ci devi dire anche un po' di questi talk.
Ti dico solo che la vendita di armi è aumentata del 90% da marzo ad oggi, quindi l'andrà tutto bene, lo intendono in un altro modo probabilmente da noi negli Stati Uniti, quindi,
va bene. Allora, questo progetto sul futuro del mondo post-Covid.
Il mondo post-Covid è, prendendo spunto, ti ripeto, da un andrà tutto bene, il mondo come sarà quando questa pandemia sarà definitivamente alle spalle, perché sarà definitivamente alle spalle come tutte le pandemie dell'umanità. E finalmente è un mondo dove si è investito nella ricerca scientifica, finalmente è un mondo dove i soldi sono stati spesi per la sanità, per la ricerca scientifica, quindi un mondo dove fondamentalmente si sarà scoperto il vaccino per qualunque malattia, non si prenderà più nemmeno un raffreddore, la gente vivrà fino a 150 anni e in un modo, in una condizione di vita bellissima, e potrà viaggiare, mi piace pensare all'Italia, tra i borghi del sud, che non saranno più dei borghi senza più abitanti, ma grazie allo smart working che avrà preso piede saranno diventati delle nuove megalopoli.
Cioè, quindi alla fine ci ritroviamo nello stesso casino, cioè imbottigliati a Belmonte Calabro invece che sul Viale Guidoni, insomma.
No, invece sarà la bellezza di avere, vedi tu che non pensi che andrà tutto bene, pensi sempre che le cose andranno male.
No, io lo dico per te, perché tu sai che il terrore vende, quindi io questo progetto secondo me non lo venderai molto bene.
Anche le storie a lieto fine.
Sì?
No? Questo Covid è a lieto fine, nel senso che il mondo dopo sarà ovviamente più bello, perché non si prenderà nemmeno più il raffreddore avendo fatto il vaccino per il raffreddore.
Mi sembra la canzone di Lucio Dalla. Grazie. grazie mille grazie mille Carlo. Allora ci sentiamo prossima settimana anche per parlare di videogiochi, però io parlerei anche un po' di questa vicenda elettorale.
Bene.
Che dici?
Benissimo.
ciao buona serata.
Ciao.
Sono Paola Marella. Devi